partecipazione.
Ma l'ha detto Stefano all'inizio, e mi ha fatto una domanda, ve la rifaccio anch'io. Che giorno è oggi? Seri, però, non diciamo è il 31, è il 30, è domenica. Che giorno è oggi?
Il giorno del Signore.
Ma che giorno di Gioia? La risurrezione di domenica.
Ma crediamo a queste cose? O perché ci è stato detto tutte le volte che è Pasqua, tutte le volte noi continuiamo a dirlo, e poi quando usciamo dalla porta rimane nella bocca nostra. E Riccardo, accendi un po'. Ecco il giorno della promessa, quando il tuo corpo risuscitò. Come un leone per me hai ruggito, la morte non può più vincere. Queste sono affermazioni importanti. Queste sono cose che lo Spirito Santo ha lasciato e dà a noi ogni giorno. Non soltanto oggi che è Pasqua, ogni giorno. La morte non può più vincere, perché è stata sconfitta. Gesù Cristo è risuscitato. Non è soltanto un modo di parlare, ma è un modo di vivere ogni giorno, ogni giorno. E noi dobbiamo renderci conto che quando noi usciamo dalla porta là, portiamo questo, con il sorriso, con l'abbraccio, alle persone che ancora oggi non credono, ai nostri figli che ancora oggi sono lontani dal Cristo, dai nostri parenti che ancora oggi sono lontani dal Cristo. Cristo è risuscitato, la morte non può più vincere. E ogni giorno noi ci facciamo prendere dalle paure, dalle afflizioni. Perché? Perché? Perché siamo fatti di carne, siamo fatti di sentimenti, ma Cristo è vivo. E se noi abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro personale salvatore, dobbiamo mettere in atto questo. La morte non può più vincere. E io ringrazio Brenda. E voi dite perché? Perché mi ha aperto l'inizio di questo messaggio con la sua preghiera. Ci vuole coraggio per mettere in pratica ciò che ha detto lei. Ci vuole coraggio. Gesù Cristo ha avuto il coraggio di andare sulla croce. Non ha guardato in faccia a nessuno. È preso e è andato. E Brenda ha detto, Signore, con le nostre afflizioni, le nostre preoccupazioni, Signore, cambia. Cambia il nostro modo di parlare, il nostro modo di pensare. Ma ci vuole il coraggio di lasciare la nostra vecchia vita e andare e mettere in pratica ciò che noi con la bocca diciamo, ma col cuore siamo fermi. Volevo leggere con voi prima Samuele 30. E anche questo è un momento che dobbiamo riflettere su questa situazione che Davide si è trovato ad affrontare in quel momento della sua vita. Ok? E dice, Davide e i suoi uomini arrivarono a Siclag due giorni dopo. Intanto gli Amalechiti avevano fatto razzie nelle regioni meridionali e anche a Siclag. Avevano preso la città e l'avevano incendiata. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano fatto prigionieri le donne e quanti avevano trovato in città, senza distinzione. Li avevano presi e avevano continuato il loro cammino. Quando Davide arrivò con i suoi uomini, trovò la città bruciata e seppe che le donne erano state prese prigioniere con figli e figlie. Davide e il gruppo che era con lui gridarono e piansero finché ebbero fiato. Erano state portate via anche le due mogli di Davide, Achinoam da Israel e Abigail, che era stata la moglie di Nabal da Carmel. Davide venne a trovarsi in grave difficoltà. I suoi uomini, infatti, parlavano di ammazzarla a colpi di pietra. Erano tutti fuori di sé per il pensiero dei loro figli. Ma Davide ritrovò coraggio nel Signore suo Dio. In altre traduzioni dice: Davide ritrovò, si fortificò nel Signore. chiamò il sacerdote Ebiatar, figlio di Achimelech, e gli disse: per favore, porta qui l'efod. Ebiatar ubbidì, e Davide interrogò il Signore: se inseguo quella banda di razziatori, riuscirò a prenderli? Sì, rispose il Signore, riuscirai a raggiungerli e a liberare i prigionieri. Davide partì con 600 uomini, mentre gli altri rimasero. Quando giunsero al torrente di Besor, Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. Gli altri 200 si fermarono perché erano troppo stanchi per attraversare il torrente. Nella campagna trovarono un egiziano e lo condussero a Davide. Gli dietero pane, acqua, una schiacciata di fichi secchi e due grappoli d'uva passa. L'egiziano mangiò e si riprese. Era stato senza mangiare né bere per 3 giorni e 3 notti. Davide gli domandò: di dove sei? Chi è il tuo padrone? L'uomo rispose: sono un giovane egiziano, schiavo di una malechita. Il mio padrone mi ha abbandonato 3 giorni fa perché mi sono ammalato. Eravamo andati a far razzie nelle terre mediterranee dei Cretei, di Giuda e di Caleb, e avevamo incendiato la città di Siclag. Davide gli chiese: puoi condurci da quella gente? Sì, rispose, se mi giuri in nome di Dio che non mi ucciderai e non mi riconsegnerai al mio padrone. L'egiziano condusse Davide dove erano gli Amalechiti. Erano sparpagliati sul terreno, stavano mangiando e bevendo, facevano festa con l'enorme bottino che avevano fatto nella terra dei Filistei e di Giuda. Davide li attaccò dall'alba fino alla sera del giorno dopo. Tra tutti si salvarono solo 400 giovani che erano fuggiti in groppa ai cammelli. Davide liberò tutte le persone che gli Amalechiti avevano catturato, comprese le sue 2 mogli. Tutti i prigionieri furono salvi, piccoli, grandi, ragazzi e ragazze. Davide recuperò anche tutto il bottino che gli Amalechiti avevano preso. Si impadronì delle pecore e dei buoi. Quelli che li conducevano davanti a lui dicevano: questo è il bottino di Davide. Raggiunse i 200 uomini che avevano lasciato al torrente di Besor perché erano troppo stanchi per seguirlo. Essi vennero incontro a lui e ai suoi uomini. E Davide, quando fu loro vicino, li salutò. Tra quelli che erano andati con Davide c'erano alcuni uomini malvagi e meschini, e dissero: questi non sono venuti con noi, non dobbiamo dar loro niente al bottino recuperato. Si prendono le loro mogli e i figli e se ne vadano. Ma Davide disse: non fate così, amici, con quel che il Signore ci ha dato. Egli ci ha protetti e ha messo in nostro potere quella banda di nemici. Il vostro parere non è da seguire. Tanto spetta a chi va all'assalto quanto chi resta a custodire i bagagli. A ciascuno sarà data una parte. Da quel giorno Davide fece diventare quest'uso una norma per gli israeliti fino a oggi. Mi voglio fermare qua. E poi potete continuare a leggere tutta la storia. È importante vedere in che situazione si stava trovando Davide. Perché Davide stava arrivando in questa città, cioè stava ritornando in questa città, e l'ha trovata distrutta, l'ha trovata bruciata, l'ha trovata vuota, perché chi è passato, la Malechita, avevano fatto razzia, avevano preso donne, bambini, bambine, e se le erano portate via, avevano continuato il loro viaggio. E Davide, quando è arrivato lì, era un po', passatemi la parola, depresso, preoccupato, perché oltre a tutta la situazione che doveva affrontare anche un'altra situazione. L'esercito che era con lui, gli uomini che erano con lui, lo volevano uccidere, lo volevano lapidare, perché si era fatto sfuggire tutto questo, perché gli Amalechiti avevano preso queste persone e avevano portato via le loro mogli. E Davide, in questa sua preoccupazione, cosa ha fatto? Si è rivolto al Signore, ha preso coraggio, si è fortificato nel Signore e gli ha detto: ma se io, Signore, vado e rincorro queste persone, le riprendo le mie persone, le mie cose? Il Signore ha detto sì. Così è stato, abbiamo letto, no? Ha proseguito il suo cammino addirittura hanno trovato questo, un egiziano, un giovane che era stato a fare rappresaglia, e già lì non l'hanno ucciso perché lo potevano uccidere, perché lui ha confessato quello che avevano fatto, perché era lì, era soltanto perché era malato. Lui ha confessato, ha detto sì, noi eravamo venuti a fare questo, questo e questo, abbiamo bruciato la città e poi mi hanno lasciato qui perché ero malato. Era 3 giorni che non mangiava, lo hanno preso con sé e lui le ha portati in quel luogo. Hanno fatto razzia, cioè razzia hanno ripreso tutto ciò che gli era stato preso, mogli, bambini, figli, bambine, figlie, buoi addirittura, animali, hanno preso di più e sono tornati indietro. E io pensavo, perché poi voglio andare a trovare alla chiave di questa storia, di quello che ci serve a noi. Io pensavo, certo che Davide ne ha passate di situazioni, ma se noi leggiamo nella Bibbia da Mosè, Daniele con i suoi compagni nella fornace, Elia quando stava edificando le mura di Gerusalemme, quando doveva preoccuparsi anche di Acab e soprattutto di sua moglie Izebel, che lo volevano uccidere perché stava edificando e stava glorificando Dio, quando avevano loro allontanato il popolo di Israele da Dio perché si prostrassero a Baal. Che situazioni! Io pensavo che queste persone fossero dei supereroi, perché noi se andiamo a leggere queste persone sono state anche, hanno ripreso tutto di ciò che hanno avuto contro. E io pensavo, ma questi sono dei supereroi, sono delle persone che sono non un gradino sopra di noi, ma sono di più. Io, nel mio piccolo, come faccio a poter affrontare queste situazioni? Lo Spirito Santo mi ha detto, loro non sono supereroi, loro sono persone, sono uomini semplici, sono persone che hanno confidato in me. E se noi andiamo a leggere al versetto 7, arrivo, Davide, al versetto 6, scusate. Davide venne a trovarsi in grave difficoltà. I suoi uomini, infatti, parlavano di ammazzarla a colpi di pietra. Erano tutti fuori di sé perché il pensiero dei loro figlioli li preoccupava, no? Ma Davide ritrovò coraggio nel Signore, suo Dio. Cioè si fortificò in Dio. Nonostante tutta la situazione, nonostante tutti i problemi, nonostante tutte le difficoltà che doveva affrontare, lui si è rivolto al Signore. Ecco perché ho detto grazie Brenda per la tua preghiera. L'ho detto prima, non so se eri di là. Perché quando noi ci troviamo in tante situazioni che per noi sembrano importanti ma irraggiungibili, situazioni che non possiamo affrontare, ansia, paura, preoccupazione, malattia, tutte le volte noi ci lasciamo scoraggiare. È certo, siamo fatti di carne, siamo fatti di sentimenti. Anche Davide, Elia, Daniele, Mosè, gli apostoli, Gesù stesso. Ma voi vi credete che quando Gesù Cristo, prima di andare sulla croce, non aveva quell'angoscia? C'è scritto che era angosciato. C'è scritto. E se l'ha passato lui, che era il figlio di Dio, ma era anche un uomo, e l'ha passato quel problema lì, perché noi non lo dobbiamo passare? Davide si è fortificato in Dio. Davide ha preso coraggio in Dio. E quando noi ci dobbiamo trovare in quelle situazioni, ci troviamo ad affrontare quelle situazioni, dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Dobbiamo lasciare la nostra vita, il nostro peso, i nostri pensieri alla croce di Cristo. E non riprendere ogni volta, amen Signore, grazie. Prendo il sacchetto e me lo riporto sulle spalle e vado a giro. No, no. Se tu l'hai lasciato alla croce di Cristo, lo devi lasciare lì. Davide, quando si è fortificato nel Signore, il Signore che lui gli ha fatto quella domanda, il Signore gli ha risposto, sì, le prenderai. Non è che si è messo a domandare, allora Signore dimmi te come devo fare? Devo calcolare questo? Devo prendere questo? Se faccio qui? No, 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 no. Davide è partito e è andato a prendere ciò che gli spettava, perché il Signore era davanti a lui. E ha preso tutto, di più di quello che ha preso, perché ha preso anche voi e gli altri animali. Allora, la chiave di stamattina, fratelli, sorelle, è quando ci troviamo in queste situazioni che ci angosciano, che sembrano montagne invalicabili, che sembrano situazioni che non possiamo mai superare, confidiamo in Dio. Lasciamo i nostri problemi davanti a Cristo. Lasciamo le nostre preoccupazioni davanti al Signore. Signore, io confido in te, ma non soltanto a parole, a fatti. A fatti. Perché non è un Dio che non ascolta le nostre preghiere. Quando i nostri figli ancora oggi continuiamo a parlargli del Signore e non vengano in chiesa o non si sono ancora ravveduti, non ci scoraggiamo, perché Dio ha un piano per ognuno di loro, Dio ha un programma, ha un progetto per ognuno di loro. Se questo non è il tempo che loro vengano in chiesa, ritornino in chiesa, non vi preoccupate, l'avete già belle messe davanti al Signore. Non vi angosciate. Chiesa, dobbiamo cominciare a cambiare, a pensare in un nuovo modo. Perché la gente è già stanca, la gente è già depressa. Se arriviamo noi e gli mettiamo ancora più depressione, ditemi voi. Siamo stati salvati, abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro personale salvatore. Amen. Allora, un calma è il tempo di Dio. Noi riusciremo ad affrontare queste situazioni, ma possiamo essere d'esempio per le persone che fuori ancora oggi non ci riescano. Non ci riescano. La nostra semplicità. Oggi, il giorno della promessa, quando il tuo corpo è risuscitato come un leone, per me hai ruggito, la morte non può più vincere. Oggi, quando siamo a tavola, che stiamo mangiando in grazia di Dio, quando siamo lì con i nostri parenti, i nostri figli, i nostri amici, la promessa, la tomba è vuota, paura, senza scoraggiamento, coraggio, coraggio, non siamo soli, l'ha detto a Giosuè, non ti lamentare, non ti sgomentare, perché io sarò con te, quelle promesse sono anche per noi. Non era soltanto per Giosuè, sono anche per noi. Ricordatevelo, fratelli, sorelle, ricordatevelo. Lo Spirito Santo è con noi ogni giorno. Vi vorrei chiedere di alzarvi, voglio pregare. E vorrei che si potesse riflettere sulla nostra situazione in generale, personale, come si stanno affrontando queste difficoltà, se ci sono queste difficoltà. Vorrei chiedere che veramente potessimo essere liberati da queste angosce, da queste paure, da queste ansie, da queste problematiche. Non è un gioco, non è un qualcosa che facciamo così con la bacchetta magica. Lo Spirito Santo, se lo lasciamo lavorare nelle nostre vite, è all'opera. Non è ancora stato ritirato, non è ancora tornato indietro. È sempre qua lo Spirito Santo. Allora lasciatevi guidare dallo Spirito Santo. Se sentite che non ce la fate, venite qua davanti. che vogliamo pregare per voi. Se non hai accettato Gesù Cristo come tuo personale salvatore, vieni avanti. La porta è ancora aperta. Lo sposo sta ancora aspettando gli invitati. Vieni avanti, accetta Gesù come tuo personale salvatore, perché non è più morto, è risorto. E ti può aiutare, e ci può aiutare tutti. Tutti. Non ti vergognare. Signore, io ti ringrazio. Ti ringrazio perché tu sei qua in mezzo a noi e stai operando in mezzo a noi. Signore, io voglio chiederti veramente che i dubbi, le perplessità, le paure, le ansie, Signore, possano veramente essere levate da ognuno di noi, Signore. Con il tuo tempo, Signore, ma Signore che siano levate. Io ti chiedo e ti voglio pregare per questi miei fratelli, queste mie sorelle, Signore, che fanno parte di questa nostra comunità. Signore, noi vogliamo essere veramente il tuo esercito, Signore. Signore, non vogliamo fare come l'esercito che seguiva Davide, che era timoroso, aveva paura, addirittura voleva lapidarlo, perché le cose non andavano come volevano loro. Noi, Signore, vogliamo essere servi tuoi, umili. Vogliamo seguire ciò che tu ci vuoi dire, Padre Santo. Non vogliamo fare di testa nostra, Signore. E io ti chiedo, Padre Santo, nel nome di Gesù, di operare in ognuno di noi. Tu conosci le nostre vite. Tu conosci, Signore, qualsiasi situazione che stiamo affrontando ogni giorno, Signore. Dacci consolazione. Dacci la pace, Signore, la tua pace. Dacci la gioia ancora oggi della salvezza, Signore. Signore, perché come abbiamo cantato, abbiamo letto, tu non sei morto. Quella tomba è vuota. Ancora oggi, Signore, tu sei alla destra del Padre e stai intercedendo per noi, Signore. E noi ti vogliamo venire in un cuor solo, una voce sola, Signore, davanti al trono di tuo Padre e chiederti, aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. Io ti ringrazio, Padre Santo, per i miei fratelli e le mie sorelle, Signore. E ti ringrazio per uno di noi, Signore. Io ti voglio pregare anche per Gianluca, Signore, insieme a Silvana, Signore. Io ti voglio pregare affinché veramente tu possa, Signore, fortificare questa coppia, Signore. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù Cristo, Signore, di fortificare e di preparare questa coppia, Signore, per questo tempo, Signore, che dovranno, Signore, insieme portarci avanti, Signore. So, Signore, che hanno difficoltà, hanno problemi, Signore, che ogni giorno si inventano davanti a loro, Signore. Beh, io tanto voglio chiederti, Signore, di aiutarli, di consolarli, Signore, di fortificarli, Signore, perché veramente siano un punto di riferimento per questa comunità, Padre Santo, come già lo stanno facendo, Signore. Che siano un punto di riferimento per gli amici, Signore, che ogni qualvolta si incontrano, Signore, siano un punto di riferimento, una gioia, una benedizione, Signore. Grazie, Signore, perché tu hai scelto loro, Signore, come coppia per la guida di questa Chiesa, ma soprattutto anche come punti di riferimento per ognuno di noi, Signore. Io ti chiedo veramente di levare le ansie, di levare le paure, Signore, che ogni volta che affrontano un problema, Signore, ci sono, ma io sanno sicuramente che tu sei con loro. E io li benedico, Padre Santo, insieme anche a Gioele, Signore. Benedici questa coppia, questa famiglia, Padre Santo. Perché, Signore, in te noi abbiamo confidato e loro hanno confidato in te, Signore. Grazie. Grazie per ognuno di noi, Signore. Nel nome di Gesù che è benedetto in eterno.